Mario Calvagno e siamo giunti ad Appuntamento con Dio di oggi. Il titolo? Una casa antisismica. Beh, vi chiederete il perché di questo titolo. Lo diciamo in breve, quando si parla dei versetti da 24 a 29 del capitolo 7 del Vangelo di Matteo, allora è un titolo che giunge veramente a proposito, perché sono questi i versetti e questo il brano in cui Gesù parla della casa costruita sulla roccia, fondata sulla roccia, e per contro però fa notare le differenze nel destino, diciamo così, in quello che accade ad un'altra casa costruita sulla sabbia in confronto a quella costruita in maniera antisismica. A questo punto possiamo dirlo, quando arriva la tempesta, quando arrivano le piogge torrenziali, quando il temporale non smette mai di scatenare la propria forza, la propria potenza, la propria energia su queste due case, quella costruita sulla roccia e quella costruita sulla sabbia, quella antisismica e quella assolutamente no. E quindi gli esiti sì, sono completamente diversi. Quello che accade è disastroso per la casa sulla sabbia, mentre invece non accade nulla, non accade alcun disastro, per meglio dire, per quanto riguarda la nostra casa antisismica. E questa parte del discorso sulla montagna di Gesù segue un'altra parte che abbiamo visto la volta scorsa, quando Gesù parla di coloro che si spacciano per credenti, di coloro che hanno degli atteggiamenti, diciamo così, da persone religiose, che parlano da persone religiose, ma invece nella sostanza non fanno la volontà di Dio. E questo delle due case sembra essere un ulteriore esempio per indicare persone che hanno questo tipo di comportamenti, solo che questi esempi, vari esempi che Gesù ha fatto anche nella precedente puntata, ne abbiamo visto alcuni, dicevo, questi esempi sembrano essere progressivi, cioè man mano ci sono dei dettagli che si aggiungono, seppure gli esempi di base, anche se diversi, hanno comunque delle caratteristiche comuni, ma le aggiunte spiegano sempre più e sempre meglio quelli che sono i concetti sostanziali. E nel caso delle due costruzioni, ecco, nel caso delle due case, possiamo dire in maniera ironica, con un gioco di parole, ma ecco, in questa situazione Gesù dice: tutti coloro che ascoltano le mie parole, le mettono in pratica, sono saggi come un uomo che costruisce la sua casa sulla roccia solida. Anche se la pioggia cade a torrenti, l'acqua sale, i venti di bufera le soffiano contro, questa casa non cadrà perché ha le fondamenta nella roccia. Questo è quello che avevamo già accennato, che avevamo già visto. Ma cosa significa poi più profondamente questo esempio? Beh, basti dire una cosa. Beh, basta dire una cosa, credo. Gesù, dirà l'apostolo Pietro, è la pietra angolare che è stata rigettata, che è stata scartata dai costruttori, che è stata rifiutata dai costruttori. E la pietra angolare nell'antichità era quella che potrebbe essere definita nelle costruzioni di oggi la trave portante, ma anche il fondamento di quella casa soprattutto, perché Pietro stesso lo dice, e il suo nome significa piccolo sasso, Gesù gliel'aveva detto: tu sei Pietro, e su questa tua affermazione, cioè che io sono il figliolo di Dio, che io sono il Cristo, il figlio di Dio vivente, io costruirò la mia chiesa. E questa è la giusta interpretazione di quel celebre o celeberrimo, potremmo dire, tu sei Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa, cioè su questa roccia, mentre invece Pietro è un sassolino, una pietra che si può tenere in mano tranquillamente, mentre la roccia è Cristo. Anzi, addirittura la Bibbia definisce Cristo la roccia dei secoli. E Cristo è la pietra angolare scartata dai costruttori, come dicevamo, mentre invece è proprio su di lui, lo dice lo stesso Pietro, che è fondata la Chiesa, costituita, dice ancora l'Apostolo, da tutti noi che siamo delle pietre, dei piccoli mattoni, poggiati su questa pietra angolare, poggiati su questo fondamento, messi tutti gli uni accanto agli altri a costituire un edificio spirituale che è appunto la Chiesa. Ma anche l'edificio della nostra vita, della nostra singola vita, deve essere costruito sulla roccia che è Cristo, sulla pietra angolare che è Cristo, ed è proprio su di Lui che dobbiamo essere fondati. Perché le tempeste della vita arrivano prima o poi, i problemi, le situazioni che riguardano la salute, che riguardano il lavoro, che riguardano i rapporti interpersonali, che riguardano problematiche nella società di qualunque tipo, che possono influire anche nella nostra vita, nelle cose nostre personali, diciamo così. E noi abbiamo solo una speranza, solo una forza per poter reagire a quella forza, a quella energia negativa che ci proviene da questa tempesta metaforica, da questo temporale, ma ancor più a volte anche da un uragano addirittura. La casa può reggere solo e solo se il fondamento è stato posto su Cristo. E allora su questo tema, il tema delle due case, ma anche sulla casa antisismica, come dice il titolo di Appuntamento con Dio di oggi, continueremo fra poco. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi con questo secondo e ultimo segmento, il titolo Una casa antisismica. Matteo capitolo 7, i versetti da 24 a 29 è il brano che stiamo prendendo in considerazione per le nostre riflessioni estemporanee. Abbiamo già introdotto il tema della casa costruita sulla roccia nell'esempio, nella metafora che viene raccontata da Gesù, e abbiamo visto che la roccia è Cristo stesso, pietra angolare, verrà detto altrove, così come riporta lo stesso Apostolo Pietro più volte nelle sue lettere. E lui è la pietra angolare, lui Gesù è la pietra angolare, noi persone, noi credenti, dice l'Apostolo, siamo le piccole pietre che poggiano su questa pietra angolare, su questa testata d'angolo che sorregge tutto l'edificio spirituale della Chiesa, ma anche della nostra singola vita, quando ci rapportiamo personalmente con il Signore Gesù. Ecco, questa era l'idea. Ecco, questa è l'idea che avevamo passato nel precedente segmento. Ma la pietra angolare è qualcosa che nasce già dall'antichità, dai messaggi dei profeti. Ad esempio, già nel Salmo 118 c'era proprio questa frase: la pietra che i costruttori avevano disprezzata è divenuta la pietra angolare. E viene ripresa questa profezia proprio dallo stesso Gesù, che nel Vangelo di Matteo, sempre questo Vangelo che stiamo guardando, riprenderà al capitolo 21 proprio questo concetto espresso nel Salmo, e l'Evangelista riporta quanto segue: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno rifiutata è divenuta la pietra angolare, ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri? E Gesù si rivolge così ai costruttori che l'avevano scartato, coloro che avrebbero dovuto appunto porre le basi per la vita spirituale dei singoli e del popolo intero, mentre invece avevano rifiutato Gesù, quindi la classe sacerdotale del suo tempo, che poi l'avrebbero anche non solo rifiutato, ma l'avrebbero anche condotto alla morte sulla croce proprio per eliminarlo. E più volte, insomma, ritorna nella Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli, e c'è ancora al capitolo 4 questa idea, ne parlerà ancora l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, oltre a Pietro stesso, come accennavamo prima. E negli Atti degli Apostoli è proprio Pietro che, parlando pubblicamente insieme agli altri, parlando a migliaia di persone, ai capi del popolo, agli anziani del popolo, riporta ancora questa idea della pietra angolare, perché coloro a cui parlava erano provenienti dal mondo ebraico e sapevano bene che questi riferimenti esistevano già nell'Antico Testamento, nel Primo Testamento della Bibbia. E Pietro aggiungerà, riferendosi a Gesù pietra angolare: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. E quindi la roccia anche nell'Antico, nel Primo Testamento della Bibbia, è Cristo. Quindi cos'altro dovremmo ancora dire su questo tema, se non che bisogna avere fede in Gesù, come dice Pietro, come abbiamo riportato pochi istanti fa, avere fede in Gesù per ricevere la salvezza per grazia, mediante proprio questa fede. E c'è l'altra casa, non ce la siamo dimenticata, la casa costruita sulla sabbia, che utilizza un sistema di costruzione che non è antisismico e quindi non resiste a quelli che sono gli avvenimenti atmosferici improvvisi e devastanti. E quindi Gesù lo dice: quelli che ascoltano i miei insegnamenti e li ignorano, ecco, ascoltano tutte e due, anche quelli che poi costruiscono la casa sulla roccia, ma quelli ascoltano e mettono in pratica. E qui invece ascoltano i miei insegnamenti, dice Gesù, ma li ignorano, ecco, questi sono sciocchi, come un uomo che costruisce la sua casa sulla sabbia. Perché quando le piogge, l'inondazione, i venti di bufera s'abbattono su quella casa, essa crollerà con enorme danno. Quando Gesù ebbe finito di parlare, la folla era molto meravigliata per le cose che diceva, perché egli insegnava come uno che avesse grande autorità e non come i loro capi. Ecco, qui si conclude il capitolo 7, ma non si conclude però la nostra ricerca, nel caso siamo ancora in azione. Quali materiali dobbiamo utilizzare per costruire la casa della nostra vita? Attenzione, non intendo la casa più bella che possiamo costruire durante la nostra vita, no, prendo come esempio la casa per indicare la nostra vita. Quindi, in questo senso, come possiamo costruire la casa della nostra vita, con quali materiali, ma anche e soprattutto dove l'appoggeremo? Qual è il fondamento su cui vogliamo costruirla? Vogliamo che sia una casa antisismica, resistente a qualunque attacco atmosferico, o anche che venga dai lati, dal terremoto, eccetera? O vogliamo che sia una casa costruita sulla sabbia? Si fa prima, non bisogna scavare, non bisogna affaticarsi, si fa in un attimo, si poggia letteralmente sulla sabbia e via, abbiamo fatto. È chiaro, sono delle metafore, le abbiamo comprese, le avete comprese benissimo. Tutto sta adesso a fare una scelta importante. E se abbiamo dei dubbi, se abbiamo paura che questa scelta, nel caso della casa costruita sulla roccia, ci porti dove noi non vogliamo, perché c'è qualcos'altro che ci tira verso altri luoghi, altre possibilità, altre idee che abbiamo in mente. Beh, anche se accade questo, fermiamoci un attimo, rivolgiamoci a Gesù e diciamogli che la nostra scelta vogliamo farla con Lui, anche se la forza in questo momento non ce l'abbiamo. E sarà Lui a trovare la soluzione per ciascuno e ciascuna di noi. Che il Signore ci benedica.